Dipingo solo cose belle, uso vernici da pareti e colla, uso il pennello e le punte delle dita. In pochi anni potrei diventare un pittore di primo piano, se lo voglio. E quando potrò vendere i miei dipinti, potrò comperarmi un pianoforte e comporre musica, perché la vita è una noia.
La vita è una noia, diceva così, provocava così Jack Kerouac, 1956, il 10 ottobre, Mexico City. Interessante, no? Un'icona letteraria che scopriamo essere pittore. Ma forse noi ci sorprendiamo, ma Sandrina Bandera no. Benvenuta alla Rete 2.
Buonasera a tutti. Stiamo parlando di una sorpresa per tutti, una sorpresa che non dovrebbe stupirci perché la figura Kerouac in realtà già come scrittore ha in sé tutte le premesse per parlarci e per raccontarci la sua multiforme capacità creativa che sapeva spaziare in tutti gli aspetti della sua espressione che fanno sì che sia stata la sua attività veramente dirompente. Ha divelto tutti i canoni tradizionali, non è stato il primo ovviamente, questa visione era già iniziata con le avanguardie, ma con Kerouac diventa popular, cioè per tutti, facile.
E
Possiamo
voi,
dire che con
Sandrina
lui.
Bandera,
Sì.
lei insieme ad Alessandro Castiglione ed Emma Zanelli proponete proprio una mostra inedita dedicata alla pittura di Jack Kerouac, Kerouac Beat Painting.
Sì, inedita perché queste opere sono per lo più inedite, erano note negli Stati Uniti grazie a una pubblicazione con un circuito molto riservato. Tre o quattro di queste opere sono state esposte al Centre Pompidou l'anno scorso in occasione di una mostra molto grande sulla cultura beat, ma per il resto erano no, non note, in Italia assolutamente inedite e a parte questa pubblicazione americana di circuito ristretto, sconosciute. E leggendo gli appunti, gli infiniti appunti di Kerouac, noi vediamo che lui già disegnava e sentiva il disegno come parte fondamentale dello scrivere, dell'attività creativa. Emerge che comunque Kerouac non fu né solo scrittore né solo pittore, ma fu anche musicista, poeta, artista di performance, regista. Comunque spaziava e la qualità della sua arte va vista ora attraverso queste opere con una sorta di bilancio. Non si tratta semplicemente di fascinazione giovanile, cosa che ha colpito un po' tutti noi di una certa età, forse, e anche i giovani di oggi.
Certo, ma come
Tratta di
dobbiamo,
far capire la
a
grandezza
proposito
del
dei giovani
personaggio.
di oggi, ma anche noi, perché appunto è una sorpresa, una mostra inedita, non siamo abituati a pensare a Kerouac pittore, come dobbiamo immaginarci? Che tipo di pittura è? Una cosa tipo action painting alla
È
Pollock
una
oppure
mostra
era
di
un
spunti, una
molto
mostra di
conservatore?
appunti. Nell'uno, nell'altro, come lui scrive, lui parte da quello che vede, è colpito dalla natura e poi persegue il suo istinto di visione interiore, quindi parte da un'immagine esteriore e anche per effetto della droga, del vino. E siamo in un momento storico, quello degli anni 50, che non aveva il senso del limite,
Della
del
misura de
corpo, no, no, del corpo che si rovina con la droga, ma vedeva solo gli effetti positivi, la capacità di inventare, di creare che può dare la droga, non distingueva tra una droga e un'altra e sotto questi effetti Kerouac dava il via a una serie di visioni derivate dalla sua immaginazione, era la sua realtà, in questo la sua rivoluzione. Io la vedo quasi parallela, mutatis mutandis, a quella che fece Caravaggio, che pure era strettamente collegato alla realtà. La realtà di Kerouac è una realtà visionaria, ma è effettivamente una realtà.
Ma
E
sono
questa
dunque,
realtà.
Sandrina Bandera, ma sono soggetti e arte figurativa o astratta? Dobbiamo
Sì, è
immaginarci dei
arte
ritratti?
figurativa. dei ritratti,
delle chi?
Rappresentazioni sacre, ritratti del suo gruppo, è sempre come i suoi libri, sono l'espressione del suo mondo continuo di se stesso, dei suoi amici che cambiano nome, ma sono sempre gli stessi, le stesse figure dei suoi compagni della Columbia University. Così i suoi dipinti sono o schizzi o dipinti acquarello o olio del mondo che lo circonda, quindi ritroviamo i ricordi del fratello Gerard, le sue visioni sacre, vediamo gli amici che lo circondavano, i critici letterari, gli attori o i personaggi del suo tempo. C'è un grande ritratto per esempio del cardinal Montini che era andato negli Stati Uniti, aveva avuto l'onore di una grande copertina su Life e viene colpito nel 59, prima che diventasse papa, dal carisma di questo personaggio che tra l'altro ai Musei Vaticani ha fondato una sezione di arte contemporanea strepitosa e che non è una sezione di santi, di croci o di madonne, è una sezione di arte vista come un cammino spirituale, quindi in modo molto moderno. E Kerouac ha capito questo personaggio, come l'ha identificato, diverso da tutti gli altri.
Bello, bello. Allora, voglio innanzitutto ricordare gli estremi, perché dal 3 dicembre, quindi da domenica, fino al 22 aprile... Come?
Allora io no, parli lei.
Dicevo, dal 3 dicembre al 22 aprile al MAGA di Gallerate c'è proprio questa mostra, Kerouac Beat Painting. Però, Sandrina Bandera, ieri abbiamo avuto al telefono Vincenzo Trione, che con Montanari ha appena pubblicato con Einaudi un volume pamphlet contro le mostre.
Contro quel fenomeno tutto italiano che noi chiamiamo il mostrismo, che porta a organizzare nel nostro paese circa 10.000 mostre all'anno. Si organizzano una tale quantità di mostre che spesso sono, come avrebbe detto Federico Zeri, mostriciattole.
Volevo il suo parere. Da un lato ci sono troppe mostre, secondo Montanari e Trione, dall'altro puntano il dito sulla spettacolarizzazione o i mostriciattoli. Per lei cos'è una brutta mostra? È d'accordo? È, come dire, è sorpresa di questa uscita, di questa critica? Oppure anche lei condivide, ci sono forse troppe mostre e non di buona qualità?
Allora, non sono affatto sorpresa, in parte questo giudizio è da condividere, in parte i due autori del pamphlet non sono uomini di museo, quindi vedono le cose da critici letterari, da critici di arte e non vivono all'interno di un museo. Allora, una mostra può essere una mostra per vendere biglietti e far denaro, sono quelle mostre che si comprano con grandi nomi e spesso di quadri in parte di attribuzione sicura, in parte di attribuzione incerta, che è meglio lasciar perdere. Sono le famose mostre degli impressionisti o le mostre in cui si dice Caravaggio e Leonardo non c'è né l'uno né l'altro, sono solo i nomi, richiamano
purtroppo accade.
I turisti, purtroppo accade, ma ci sono delle mostre molto serie, delle mostre studio, delle mostre che permettono di vedere cose che diversamente non si vedono, mostre che permettono di capire meglio le collezioni all'interno di un museo. Una mostra vista con occhi positivi, come si fanno a Parigi, come si fanno a New York, è un fatto di studio, è un grande approfondimento, è una pietra miliare nella storia di un museo. Se lei va nel sito del MoMA, entra nei cataloghi delle mostre, lei percepisce l'importanza per la vita culturale di New York, dell'America e dell'intera Europa di queste mostre, che sono state veramente dei momenti importanti.
Certo.
Spesso si studia il percorso di un certo fenomeno culturale adesso anche attraverso le mostre. Per esempio Kerouac va al Metropolitan a vedere Crivelli, in Pull My Daisy che proiettiamo qui a un certo punto c'è un grande manifesto di Carpaccio. Io sono una storica dell'arte antica, peraltro di mia formazione, forse non se ne è accorto nessuno e sto adesso cercando di capire se questo manifesto veniva da qualcuno che era di loro, che era andato a Venezia, perché c'è stata una mostra a Venezia negli anni 50 dedicata a Carpaccio, oppure se al Metropolitan c'è stata una mostra dedicata a Carpaccio, che cos'era. Però stranamente in casa avevano un manifesto delle storie di Sant'Orsola di Carpaccio, di un dettaglio.
Si potrebbe andare avanti, però ci tenevo ad avere la sua opinione. Lei, Sandrina Bandera, che è co-curatrice di questa mostra Kerouac Beat Painting, di sicuro non una mostriciattola, ha scritto anche un saggio a proposito di cataloghi. La ringrazio, a Gallarate fino ad aprile. Grazie, buona continuazione.
Grazie, buonasera.